Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno da Monica Bonetti e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive, per una puntata in cui idealmente compiamo un viaggio di andata e ritorno dall'Africa subsahariana al mondo occidentale. Lo spunto che ci ha offerto l'occasione di questo viaggio è la bella mostra in corso al Museo delle Culture, MUSEC, di Lugano, dove fino al 21 di settembre due piani dello spazio mostre di Villa Malpensata ospitano African Design, i metalli del potere. In mostra oltre 400 oggetti di metallo, per lo più ferro, che si è soliti definire monete o paleomonete, ma che con gli oggetti a cui siamo soliti pensare quando utilizziamo questo termine, apparentemente hanno poco a che fare. Giunti in Europa per la prima volta nell'Ottocento, in seguito alla colonizzazione del continente africano, questi oggetti sul finire del secolo scorso hanno suscitato un forte interesse collezionistico, anche grazie alle loro forme essenziali, alle linee geometriche e all'astrazione che li caratterizza, vivendo una sorta di risemantizzazione che li ha trasformati in moderni elementi d'arredo e di design. Insieme a Moira Luraschi, che insieme a Paolo Maiullari ha curato l'allestimento e il catalogo che accompagna la mostra, e insieme all'antropologo Ivan Barnia, proveremo a raccontare questa affascinante storia tra economia, cultura e arte, una storia che in larga parte è ancora tutta da scrivere. Per la mostra della settimana andiamo poi a Basilea, dove il Kunstmuseum propone una retrospettiva dedicata a uno dei più grandi scultori del Novecento italiano, Medardo Russo. La visiteremo insieme a Lu Leppori. Ma come sempre apriamo in musica con la prima proposta della nostra scaletta. Cominciamo.
Na mata e parre que ança que dança, perde a ave seu prumo, berra o tronco que quebre o ronco alto do céu de chumbo. Chuva forte cai na floresta, uraie e Oxum que canta, cachoeira tamboa, olho d'água na fonte, o grito da natureza ecoa. Chuva que cai é pra lavar, levando mal embora, o sol depois rasga o céu, trazendo a cor que aflora. Quando o mar se camaleoa, o doiá e Iemanjá se enfeita, onde acaba o caminho, onde o céu se reflete, o sol e a lua fazem seu ninho. Vida sempre que se renova, gira mundo e corre o tempo. Água que evapora, vê de novo, um ciclo fecha, abre outro agora. Chuva que cai, é pra lavar, levando mal embora. Sol depois, rasga o céu, trazendo a cor que afora. Chuva que cai, é pra lavar, levando mal embora. Sol depois, rasga o céu, trazendo a cor.
Noi lasciamo questo grito do natureza, grido della natura, che ci ha proposto il cantante brasiliano di un certo successo, almeno in America Latina, Rogier, all'anagrafe Rogier José Cory. Arriviamo allora nel vivo di questa puntata di Voci dipinte insieme ai nostri due ospiti, Moira Luraschi e Ivan Barnia, a cui do subito il benvenuto. Buongiorno e bentrovati a Voci dipinte.
Buongiorno a voi.
Grazie, buongiorno a voi.
Con loro ci occuperemo di Africa, di design e di monete, prendendo spunto dalla bella mostra allestita attualmente su due piani del Museo delle Culture di Lugano. Una mostra che resta visitabile fino al prossimo 21 settembre e che, se non avete ancora avuto modo di visitare, vi suggerisco caldamente di vedere, perché oltre a proporre degli oggetti esteticamente gradevoli da osservare, per di più in un bel allestimento, cosa che li valorizza anche maggiormente, suggerisce anche numerosi percorsi di lettura sia sulla realtà dell'Africa subsahariana sia sul rapporto del mondo occidentale con quella parte di Africa. Allora, Moira Luraschi, laureata in scienze antropologiche presso l'Università degli Studi di Torino, è stata docente del corso di antropologia culturale per l'Università dell'Insubria, è ricercatrice al MUSEC dal 2012, dove è responsabile delle collezioni giapponesi e del fondo fotografico della scuola di Yokohama. Ha svolto ricerche sul campo a Bamenda in Camerun e presso le comunità di migranti provenienti dall'Africa subsahariana in Italia settentrionale. Insieme a Paolo Maiullari ha curato il percorso espositivo di African Design, I metalli del potere. E la mia prima domanda per lei viene proprio dal titolo che avete scelto per l'esposizione e per il catalogo, ricco catalogo che l'accompagna. Un titolo che si richiama inizialmente proprio al design e che rispetto a quanto si trova poi esposto potrebbe magari essere anche un poco fuorviante.
Gli oggetti esposti in effetti sono per la stragrande maggioranza delle monete, però a me e al mio collega che ha co-curato con me l'esposizione, Paolo Maiullari, non è sembrato corretto mettere la parola monete nel titolo, perché avrebbe potuto essere fuorviante per il pubblico, nel senso che se diciamo monete, probabilmente la maggior parte delle persone intendono dei tondini di metallo che ci teniamo nel portafoglio. Per cui parlare di questa mostra semplicemente come la mostra delle monete africane del periodo coloniale è assolutamente riduttivo, anche perché gli oggetti appunto non hanno niente a che fare con degli oggetti che possiamo metterci nel portafoglio, sono molto 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 più grandi. Abbiamo ad esempio alcune monete a forma di punta di lancia che vanno dal 1,70 ai quasi 2 metri, quindi chiaramente non ci stanno in un portafoglio.
Ed è anche piuttosto difficile portarsele in giro, insomma.
Certo, in effetti non avevano esattamente quella funzione, pur essendo delle monete. E allo stesso tempo in mostra non abbiamo solo monete, cioè ci sono altri oggetti realizzati in metallo che sono in qualche modo assimilabili alle monete, ovvero armi, soprattutto armi di status, armi che rappresentano il prestigio di chi le portava, e gioielli che hanno un po' la stessa funzione di indicare potenza e ricchezza, così come le armi e le monete.
Ecco, magari mentre per i gioielli è più intuitivo per la nostra società immaginare questa funzione, risulta un po' più difficile con altri tipi di oggetti, con altre funzionalità, però arriveremo anche a questo. Ivan Barnia è professore ordinario di antropologia estetica e di antropologia dei media, oltre ad essere direttore del corso di perfezionamento in antropologia museale e dell'arte all'Università di Milano Bicocca. È anche curatore di mostre, tra cui con Giovanna Parodi da Passano, L'Africa delle Meraviglie, arti africane nelle collezioni italiane, una mostra che si è tenuta a Palazzo Ducale e a Castello d'Alberti di Genova nel 2011, ed è autore di numerose pubblicazioni dedicate all'arte africana. Ivan Barnia, come ci stava raccontando Moira Luraschi, la parola moneta, che per noi è evocativa di significati legati a qualcosa che in genere mettiamo in un portafoglio, è diversa rispetto agli oggetti che sono esposti al MUSEC. Ricordiamolo poi, non sono tutte monete, ci sono anche altri oggetti, ma prima di tutto la mia domanda per lei è: a quale concetto occorre pensare allora quando parliamo di monete o di paleomonete? Quali sono gli oggetti esposti in mostra?
Certo, grazie. Allora, innanzitutto mi unisco all'invito ad andare a vedere questa bellissima mostra, molto ben concepita e molto ben allestita, perché non è solo godibile dal punto di vista della percezione della visita, ma anche da molto da pensare, che non fa male. E da questo punto di vista, proprio a partire dal titolo, direi, African Design, i metalli del potere, dove, come dire, la questione della moneta resta sullo sfondo, ma è comunque presente, perché l'elemento che rimanda alla moneta è proprio alla fine quello del potere. Questi sono oggetti di valore dotati di potenza. Ora, questo cosa vuol dire? Che per capire come sono fatti e l'uso che se ne fa, dobbiamo distaccarci un po', come accade sempre quando cerchiamo di viaggiare verso una cultura o altra, dal nostro modo di pensare, evitando quindi di proiettare la nostra concezione del denaro sugli altri. Quindi da questo punto di vista io partirei proprio dall'oggetto, no? L'oggetto moneta e dal modo in cui è fatto, a partire appunto da, come si diceva, le dimensioni nonché i materiali, che se volessimo assimilarlo appunto alla nostra concezione del denaro risultano del tutto poco confacenti, insomma assolutamente anche economici appunto, mentre in realtà la questione è proprio questa, cioè di capire che cos'è questa moneta riferendosi a un contesto più ampio, quindi non lato l'oggetto ma il contesto in cui è inserito, che è un contesto di pratiche e di usi. E quindi definire un attimo qual è la posizione dell'economico, perché se noi partiamo dall'idea che noi abbiamo di economico, dentro la quale collochiamo il denaro, che è quella di un'economia di tipo capitalistico ormai da parecchi secoli, partiamo anche da una concezione antropologica che mette al centro il cosiddetto homo economicus, e quindi, come dire, la spinta al nostro agire verso la realizzazione del massimo profitto con la minimizzazione di quelli che sono i costi per poterne godere i benefici, o anche l'idea che in scarsità di risorse siamo in presenza però di bisogni illimitati che cerchiamo in qualunque modo di soddisfare appunto grazie allo sviluppo economico, uno sviluppo economico che vogliamo senza fine, quando invece, come ben sappiamo, ci sono dei limiti materiali e ambientali contro i quali stiamo per andare a sbattere. Ecco, da questo punto di vista, se noi pensiamo alle società africane, il punto di partenza non è l'individuo e il punto di partenza non è il profitto. Quindi il denaro è tutt'altra cosa, perché il punto di partenza è il gruppo e la questione non è la realizzazione del massimo profitto economico quanto della riproduzione della società. E quindi laddove si colloca il valore sta soprattutto nel sviluppo delle relazioni sociali e non si misura in termini di possesso e proprietà di beni quanto di incremento di relazioni fra gruppi e persone. E da questo punto di vista quelli che chiamiamo oggetti moneta sono indicativi, perché diversamente da quanto accade nel denaro dentro un'economia di mercato, un'economia di tipo capitalistico, dove il denaro funziona come un equivalente universale, no? Che quindi riesce a misurare, a rendere scambiabili qualsiasi oggetto divenuto merce, a prescindere dalle sue qualità. Per quanto riguarda gli oggetti moneta questo non accade, il denaro non è in grado di comprare tutto e il denaro non ha soprattutto al centro la dimensione della misurabilità, quella che cioè riduce le differenze tra le cose ma anche le differenze delle persone alla quantità, facendo appunto differenze di misura, quello che costa di più o quello che costa di meno. In realtà qui abbiamo dei mercati in assenza di un'economia di mercato, che vuol dire che le forme e le dimensioni di questi oggetti di moneta sono commisurate non tanto alla praticità o alla merce quanto alle persone. Quindi sono collocate dentro questa dimensione e quindi il valore della moneta non è tanto il valore della cosa quanto il valore della persona. Per cui nello scambio fra due persone una moneta non ha mai lo stesso valore, ma il suo valore, anche in presenza di oggetti che vengono trasferiti da una parte e dall'altra, è relazionato al valore che si attribuisce alla persona. E la cosa più interessante qual è? Che nella rete degli scambi gli oggetti moneta sono oggetti portatori di memorie e, come accade anche in altre società, chiamiamole premoderne, portano appunto la memoria degli scambi e delle persone che le hanno possedute. Non sono mai semplicemente alienabili, cioè separabili dalla persona che le ha possedute, no? Quando il famoso detto il denaro non ha odore.
No, questo ce l'hai come?
Mano senza conseguenze, e questo invece no.
Pecunia oleat, potremmo chi osare allora.
Più, vale tanto di più quanto maggiore la reputazione delle persone che l'hanno posseduta.
Mi sembra molto.
Porta traccia delle relazioni sociali.
Mi sembra molto bella questa immagine, anche perché ci dà modo di capire come nell'affrontare questo percorso espositivo sia necessario lasciare qualcuna delle convinzioni, oggi si direbbe dei bias cognitivi che abbiamo, fuori dal MUSEC per addentrarsi in un mondo diverso. A proposito delle persone che hanno avuto tra le mani queste paleomonete, mi sembra curioso, interessante, assolutamente interessante andare a chi le ha avute tra le mani per primo, perché è uno degli aspetti su cui si concentra Moira Luraschi anche nel suo saggio, nel catalogo che accompagna la mostra, che apre con l'immagine di un mercato nell'altopiano occidentale del Camerun, che è assolutamente esemplificativa della funzione sociale e culturale di una figura estremamente importante per la storia di queste paleomonete, e cioè quella del fabbro, di colui che le forgia, che le fabbrica in qualche modo, e che le fabbrica non solo come artigiano, ma mi verrebbe da dire quasi come sciamano, inserendo dei rituali molto importanti che accompagnano quel passaggio di mano in mano, il valore, la crescita di valore di quelle paleomonete. Ci vuole ricostruire quella storia, per favore, Moira Luraschi.
Allora, i fabbri sono affascinantissimi, addirittura i fabbri africani hanno goduto nel corso della storia dell'antropologia di un loro fascino particolare. A un certo punto sono quasi diventati una moda e tantissimi facevano ricerca sui fabbri africani negli anni 30, ma anche poi negli anni 80. Questo perché appunto il fabbro non è solo e semplicemente un artigiano, e giustamente, come diceva lei, il fabbro è molto vicino alla figura dello sciamano. Tutta l'attività della forgia è un'attività fortemente ritualizzata, ma questo perché comporta in qualche modo un'attività di creazione, un'attività creativa o ricreativa. Il fabbro lavora con dei materiali primordiali come i minerali, il fuoco, e attraverso un processo di cottura nella forgia tira fuori qualcosa di nuovo, crea degli oggetti nuovi che prima non c'erano, e in molti casi sono oggetti estremamente utili. Un oggetto per eccellenza assolutamente utile e centrale nell'immaginario collettivo, ma anche all'interno di tutta quella che è la filosofia bantu, in generale dell'Africa subsahariana, è la vanga. Perché la vanga è ciò che ha determinato le società agricole, e dove c'è agricoltura non c'è fame, non c'è carestia, quindi la vanga diventa poi simbolo di ricchezza e di fertilità. E quindi, ad esempio, molte delle monete che abbiamo in mostra sono esattamente a forma di lama, di zappa o di vanga.
Per avere un'idea di che cosa siano questi oggetti, noi abbiamo scelto, per illustrare questa puntata di Voci Dipinte nel nostro sito web, proprio delle monete a forma di lama di vanga, per cui chi ci ascolta, che si è incuriosito, può andare a cercare alla pagina di Voci Dipinte all'indirizzo www.rsi.ch/vocidipinte, oppure anche nel play RSI l'immagine d'accompagnamento di questa trasmissione, e vedrà appunto questo oggetto che è decisamente molto lontano rispetto all'idea classica che abbiamo nel mondo occidentale di una moneta, ma però che è estremamente esemplificativo. Allora, questi oggetti, come appunto si potrà vedere, sono tra l'altro quelli in mostra, perlomeno per la maggior parte in ferro, che è un materiale in realtà non così diffuso in Africa. Ecco, questa presenza del ferro, Ivan Barnia, ci può dire qualcosa su questa predominanza di un metallo che a noi non appare così prezioso, ma che lo rende forse prezioso proprio per la rarità del suo reperimento?
Ma diciamo che in genere, per quel che riguarda i metalli, l'ottone, il rame, il ferro, ma anche altri materiali che poi sono moneta, come ad esempio i tessuti, di cui c'è traccia peraltro in alcuni tessuti dei Cuba, del Congo, in mostra, la questione è che forse non si possono pensare separatamente anche dalla dimensione della situazione dei rapporti coloniali, cioè quindi di rapporti di scambio di oggetti che arrivano in Africa e che vengono pensati e partono come monete dall'Europa, per poi essere captati e riconcentualizzati in Africa invece come beni di prestigio e quindi diventano qualcos'altro. E lo stesso vale appunto per manufatti materiali. Faccio un esempio distaccandomi dai metalli e pensando anche ai tessuti. Ad esempio, i tessuti, anche in grande quantità, venivano utilizzati appunto come moneta, tutti hanno in comune comunque questi oggetti di essere contabili, anche se l'elemento quantitativo non è centrale. E molto spesso, diversamente da quel che ci aspettiamo, i tessuti venivano ad esempio disfatti, quindi non utilizzati immediatamente come tali, ma utilizzati per i loro materiali, per ricomporre altri oggetti che si confacevano al gusto locale, ad esempio con la sottrazione di fili d'ordito che modificavano appunto l'apparenza e il disegno del tessuto, oppure venivano selezionati per il colore, per cui di determinati tessuti quello che contava non era il manufatto, quanto piuttosto ciò che dava valore era il colore, in particolare il colore rosso, difficilmente riproducibile con tinte naturali vegetali locali. Quindi la storia dei materiali è un po' questa storia di oggetti di valore che però diventano anche materiali che vengono ad esempio rifusi, come il caso dei metalli, per fare degli altri, per cui il commercio era anche commercio di, potevano anche acquisire il volto di paleomonete e di barre di metallo che poi localmente potevano circolare in questa forma oppure essere fusi per dar luogo anche di quelle opere che noi consideriamo appunto arte africana. Si parlava prima di Camerun, siccome anch'io ho lavorato come Moira in Camerun, un po' più in basso nella zona francofona. Beh, lì a proposito di produzione di valore abbiamo delle monarchie locali dove ci sono dei tesori locali, dove ci sono appunto questi cosiddetti beni di prestigio, no? Molte di queste paleomonete sono assimilabili a beni di prestigio e di lusso che hanno una circolazione limitata, quindi che non vanno al di fuori della sfera ristretta della corte o dell'aristocrazia, e qui ovviamente la dimensione della separazione nonché dell'ostentazione della ricchezza anche proprio in maniera eccessiva, volutamente eccessiva e quindi non misurabile, è un elemento centrale. Ma gli oggetti non hanno solo la funzione di essere un segno del potere, no? Come dice appunto il titolo della mostra, sono elementi costitutivi del potere, proprio perché, come accennavo all'inizio, dotati di potenza, e questa potenza è qualcosa che viene direttamente da Dio, che quindi ha a che fare con l'ordine cosmico, è ciò che tiene insieme tutto, e dove la qualità delle cose, delle persone, dell'umano e non dell'umano dipende appunto dal modo in cui viene distribuita diversamente e viene anche captata, ad esempio attraverso pratiche di stregoneria in cui ci si appropria della forza vitale di qualcun altro. E quindi è dentro questo circuito anche di credenze, cosmologico e simbolico, che va pensata la naturale circolazione delle monete, che non sono solo segni della ricchezza o misuratore appunto di il valore delle merci, ma molto di più.
Una sfera ristretta che si amplia nel momento in cui questi oggetti diventano un oggetto da collezione, arrivano in qualche modo in Europa e nel mondo occidentale. Allora, le opere esposte di cui ci ha raccontato brevemente prima, di questi oggetti, dalle monete a forma di lama di vanga, alle aste, ad alcuni gioielli o comunque monete a forma di gioielli, sono circa 400 questi oggetti e provengono da due collezioni private, Antonini e Corai. La storia di come si sono formate queste due collezioni nell'ultima metà del secolo scorso, del Novecento, a partire dagli anni Ottanta, grosso modo, è in qualche modo esemplificativa anche della fortuna di questo genere di oggetti e di come sono arrivati in Europa, no?
Sì, sicuramente. Gli oggetti sono arrivati in origine attraverso i circuiti del potere, appunto, quelli a cui faceva riferimento Ivan Barnia.
Non a caso, no? C'è questa circolarità, questo ritorno.
Sì, perché si trattava proprio di oggetti di status che indicavano potere ed erano principalmente gli oggetti scambiati tra capi, non solo tra capi locali, ma poi con l'avvento del colonialismo nell'Ottocento. Questi erano i classici doni che venivano donati, regalati ai capi occidentali, ai militari che iniziavano l'esplorazione dell'Africa interna. E così come allo stesso modo, ad esempio, nel Museo di Mankon, che è un regno a Bamenda nel Camerun, possiamo trovare un'armatura prussiana in metallo, quindi si vede come gli oggetti di metallo, simbolo di potere e di forza, soprattutto le armi e i gioielli in prima battuta, ma anche le monete, venissero scambiate tra capi e in questo modo arrivassero nelle collezioni europee all'inizio dell'Ottocento. Dopodiché i gusti europei, i gusti estetici sono cambiati e quelli che erano degli oggetti inizialmente collezionati perché esotici o perché simboli di un potere lontano, dei poteri locali o anche del potere che gli occidentali e che il mondo europeo esercitava a danno delle comunità locali africane, quindi diventavano simboli di potere non loro ma nostro, a un certo punto questi oggetti iniziano a essere collezionati per il loro aspetto estetico, ed è qui che la parola design, che abbiamo nel titolo dell'esposizione, entra con tutto il suo peso. Cioè questi oggetti, con l'evoluzione di un'estetica occidentale che fa capo agli anni 20 e al Bauhaus, quindi un'estetica legata a delle forme lineari, minimaliste, quasi astratte, trova tutto il suo piacere in questo tipo di oggetti. I nostri collezionisti, ovvero il signor Antonini e i signori Corai, iniziano a comprare questi oggetti verso la fine degli anni 70, inizio anni 80, nelle gallerie occidentali, perché in quegli anni questi oggetti vengono proposti dai galleristi principalmente come complementi d'arredo. I nostri collezionisti non vedevano semplicemente un bel soprammobile da mettere in casa, chiaramente. Per loro questi oggetti erano affascinanti da un punto di vista estetico, perché appunto queste forme estremamente minimaliste e lineari contrastano in qualche modo con la ruvidezza del
materiale, no? Con cui sono costruiti. Certo.
Sì, hanno questa texture che proprio grida, dà un forte senso di terra, di terrestre. Non so come dire, non credo ci sia una parola italiana per esprimere questo sentimento, questa sensazione, che però allo stesso tempo dà forza e simbolo di potenza in qualche modo, una potenza ancestrale. Quindi da un lato ci sono anche tutta una serie di immagini, immaginazioni relative a quello che era l'Africa, pensando qual era il luogo di origine di questi oggetti. E addirittura negli anni 80 fino agli inizi degli anni 2000 questi oggetti si trovano tantissimo sulle copertine, nelle riviste d'arredamento, perché appunto compaiono come complementi d'arredo dei salotti bene occidentali.
C'è, proprio a proposito di questa risemantizzazione, una curiosità, secondo me, dal mio punto di vista, perlomeno nel momento in cui ho visitato la mostra, mi ha colpito parecchio, perché la mostra si conclude appunto il percorso espositivo, una selezione di oggetti, in una sala dedicata appositamente a questo, di oggetti di metallo realizzati per soddisfare le richieste di mercato che proprio in quegli anni avevano spinto all'esaurirsi molto rapido della disponibilità di queste paleomonete. E il forte interesse appunto del collezionismo ha spinto fabbri africani a produrre opere rivolte a questo scopo, reinterpretate dunque, mi verrebbe quasi da dire risemantizzate a sua volta in un curioso ritorno, no? Di un ciclo di ritorno dall'Africa all'Europa per poi tornare in Africa. Ecco, quali sono intanto le storie e l'immaginario di questi nuovi oggetti che voi avete raccolto in quest'ultima sala? E poi mi piacerebbe sentire anche un commento di Ivan Barnia a questo proposito.
Si tratta appunto di oggetti nuovi, quindi più recenti rispetto agli altri, orientativamente fabbricati negli anni 70, che degli altri oggetti, cioè degli oggetti a cui si ispirano, ovvero le monete, mantengono la forma in modo più o meno rigoroso, altre volte ne cambiano le dimensioni, cioè sono oggetti affetti da gigantismo, mi viene da dire, ovvero sono oggetti in cui la stessa moneta è riprodotta in scala molto più grande. Oppure troviamo delle variazioni sul tema della forma delle monete originarie, con delle aggiunte, dei riccioli, degli orpelli in più.
Che attestano forse la... dire, la capacità manuale a questo punto del fabbro che li produce?
Certo, sono oggetti in cui la dimensione estetica esplode in pieno, esplode la creatività dei fabbri africani che le hanno realizzate e che reinterpretano appunto delle forme della tradizione, ma esplode anche proprio la dimensione estetica di questi oggetti, che non hanno più alcuna funzione, perché non sono mai stati moneta, pur avendo la forma delle monete, quindi non hanno certamente una funzione finanziaria, né l'hanno mai avuta. Non hanno una funzione economica, hanno puramente una funzione estetica e vengono realizzati per il piacere di farli e anche per il piacere di venderli a un certo tipo di pubblico.
Un commento, Ivan Bargna, che vuole aggiungere?
Sì, diciamo che è qualcosa di diffuso e che non arriva all'ultimo, nel senso che noi siamo abituati a vedere, pensare queste culture, società, popolazioni come ripiegate su se stesse, per cui anche la produzione di oggetti ad uso esclusivamente interno. Ad esempio la nozione di arte etnica va proprio in questa direzione, no? Quindi ciascun gruppo etnico ha uno stile distintivo, per ciascun stile c'è un gruppo etnico. In realtà molto spesso ci sono anche dei transiti da un gruppo all'altro e molte forme di oggetti nascono proprio sul confine. Questi confini possono essere interni all'Africa o possono essere esposti verso l'esterno, perché i contatti con l'Europa non vengono da oggi, neanche dall'Ottocento, attraverso la mediazione degli arabi, da molti secoli in precedenza del Nord Africa, e poi a partire dal 400 già nelle coste del Golfo di Guinea, e quindi l'Africa è inserita in questa rete di rapporti con l'esterno che fa parte dei processi di costruzione della globalizzazione, per cui proprio pensiamo alla tratta degli schiavi. Quindi gli schiavi che partono dall'Africa per le Americhe, che coltivano il cotone che poi viene esportato in Inghilterra, lavorato nella nascente tessitura industriale e riesportato in parte del mondo, tra cui appunto l'Africa, come dicevo prima a proposito dei tessuti. Quindi questa dimensione dell'apertura, che anche l'apertura su mercati va di pari passo, si combina in qualche modo anche in termini problematici con un'altra dimensione, un'altra economia, che è quella innanzitutto del dono e non quella mercantile, dove le logiche sono appunto diverse. No, la prima è quella del profitto, quindi massimizzazione dei benefici, minimizzazione dei costi. Quella del dono funziona su una logica diversa e per certi versi contrapposta, nel senso che colui che dona non esige in tempi certi e rapidi una restituzione, ma tutto l'interesse a mantenere l'altra persona nella posizione debitoria, perché questo crea un legame. Il debito costruisce legame, mentre lo scambio mercantile lo scioglie. Si utilizzano le persone per realizzare dei profitti piuttosto che utilizzare le cose per costruire relazioni con le persone. E la cosa paradossale appunto è che il debitore nello scambio di doni è obbligato e tenuto a contraccambiare e vuole dare di più di quello che ha ricevuto, diversamente da quanto accade nello scambio mercantile. Quindi è una gara a rialzo nell'innalzamento del debito, perché questo consente appunto di far crescere il legame sociale.
Devo dire che di questi tempi in cui l'economia entra nei nostri telegiornali, nei nostri pensieri in maniera così preponderante, pensare a logiche diverse induce tutta una serie di considerazioni che forse possono essere per ciascuno di noi, no? Spunto di meditazione su quanto il nostro mondo globalizzato ci propone in termini di relazioni e di debiti e di contrattazioni. Io vi ringrazio davvero per questa vostra partecipazione. Ricordo che African Design, i metalli del potere, si può visitare al Musek di Lugano fino al 21 di settembre. Ci sono anche una serie di appuntamenti collaterali che sono consultabili sul vostro sito musek.ch, giusto?
Confermo.
Perfetto, grazie mille allora a Moira Luraschi e a Ivan Bargna.
Grazie a te.
Grazie a voi.
siamo all'appuntamento con la mostra della settimana che oggi ci conduce a Basilea, dove fino al prossimo 10 agosto il Kunstmuseum propone una retrospettiva dedicata a uno dei più grandi scultori del Novecento italiano, Medardo Rosso. Un'esposizione che il nostro Lu Leppori, che ha potuto visitarla, non esita a catalogare come a dir poco eccezionale. Attraverso una cinquantina di opere, 250 fotografie e disegni, ma anche attraverso un fitto dialogo con gli artisti del suo tempo, la mostra rappresenta un'occasione unica per scoprire e riscoprire l'opera di questo artista concorrente di Rodin che ha rivoluzionato la scultura intorno al 1900. Lu Leppori ha intervistato per noi la curatrice della mostra, Elena Filipovic.
Rosso is in fact not so well known to a large public, whereas if you go into any museum you will find a Rodin sculpture there.
Medardo Rosso non è molto noto al grande pubblico. Se si entra in qualsiasi museo occidentale, che sia Tokyo, Los Angeles o Parigi, si incontrano soprattutto le sculture di Rodin, che fu un suo contemporaneo ed amico. Ma se già ai suoi tempi grandi riformatori come Guillaume Apollinaire consideravano Rosso come uno dei grandi artisti e scultori del suo tempo, oggi per varie ragioni è un po' dimenticato, almeno dal grande pubblico. Il nostro scopo, soprattutto fuori dall'Italia, è dunque quello di dare finalmente visibilità a questo artista estremamente influente e importante, che in un certo senso è rimasto al di fuori del canone dell'arte moderna, nonostante sia stato uno dei più importanti, influenti, innovativi scultori e fotografi del suo tempo. Ovviamente per un pubblico italiano Rosso non è affatto sconosciuto, un po' perché la maggior parte delle sue opere sono conservate in collezioni pubbliche e private italiane, e anche e soprattutto perché è sempre stato additato, ad esempio, nelle avanguardie, a partire dal futurismo, che lo ha inserito addirittura nei suoi primi manifesti. Il suo influsso in Italia è anche palese nell'arte concreta del dopoguerra e ovviamente presso gli artisti dell'arte povera, non fosse altro che per la sua geniale idea di alternare sculture in bronzo, in gesso e soprattutto
two generations of artists that really saw and came in contact with the work. The principle of this exhibition is not only to provide in fact a retrospective of Rosso's sculptures.
Il principio di questa mostra non è solo quello di proporre una grande retrospettiva delle sculture di Medardo Rosso, ma anche di offrire una vasta presentazione dei suoi disegni e della sua fotografia e mostrare come le tre cose non fossero affatto separate tra loro e come ognuna di esse fosse pensata nello stesso spirito, in una correlazione e con intenti estetici chiarissimi. Con la sua pratica fotografica, Medardo Rosso ha cercato davvero di sperimentare, non semplicemente di dar conto del suo lavoro di scultore, ma anche della sua materialità. Queste splendide fotografie innovative per il senso dello spazio, della luce, della messa in scena, non sono semplici testimonianze d'epoca, ma un vero motore, un catalizzatore della continua metamorfosi del suo lavoro scultoreo.
Simply document his sculptures, but actually be the catalyst for transformation of his sculptures. He changed his sculptures, we know that, in relation to how they were photographed, and he wouldn't let anyone else.
Medardo cambiava le sue sculture, lo sappiamo, in relazione al modo in cui venivano fotografate e non permetteva a nessun altro di fotografare le sue opere, per cui aveva una sorta di controllo completo e di ossessione. In questo ha ispirato il suo successore Constantin Brancusi, che dopo aver scoperto le fotografie di Rosso ha deciso che nessun fotografo avrebbe potuto fotografare le sue opere. Con questa mostra abbiamo voluto dare una vasta panoramica di Rosso stesso, ma abbiamo pensato che il modo migliore per capirlo è quello di prestare attenzione a come Rosso stesso mostrava il suo lavoro. Medardo Rosso ha sempre insistito per mostrare il suo lavoro accanto a quello degli altri, ad esempio prima di fotografarle metteva nel suo studio fianco a fianco una scultura regalatogli da Rodin, una sua opera, e una tela di Cézanne scoperta al Salon. Medardo cercava questo dialogo sia per mettere in valore i punti di contatto, sia per mostrare in che modo il suo lavoro si volesse radicale. Noi abbiamo voluto fare lo stesso, presentando nella nostra mostra le sue opere di scultura, magari in versioni successive, in varie materie, le fotografie e i disegni, in relazione alle opere del suo tempo, da Boccioni al futurista Bragaglia, passando per il cinema e la danza di Louis Fuller. Poi abbiamo voluto continuare il confronto, mostrando come durante tutto il Novecento questo scultore così innovativo abbia continuato a dialogare con l'arte che andava facendosi, con l'arte concreta, con l'arte povera, col concettualismo e con una certa serialità dell'arte contemporanea. Abbiamo insomma voluto mostrare il suo influsso flusso consapevole e inconsapevole attraverso varie generazioni di artisti e artisti, partendo da una concezione generale della sua opera. Un po' come Marcel Duchamp, che esponiamo accanto a lui, Medardo Rosso non è soltanto uno scultore innovativo, non si tratta solo di nuove forme, di morfologia. Medardo è un artista che pensa, il suo lavoro è un processo, impone un modello concettuale di lavoro e di pensiero sulla scultura e sull'oggetto d'arte in quanto tale.
It's not about morphology, it's not this looks like Rosso. It's about thinking, it's about processes, it's about conceptual way of working and thinking about the sculpture or the art object as such. This idea of never ending is so important. Rosso defied the idea of a fixed, stable, finished object.
L'idea dell'opera mai finita, in costante variazione e moltiplicazione, è determinante per Medardo Rosso, che sfida radicalmente l'idea di un oggetto finito, fisso e stabile. Sappiamo che dal 1906 in poi Rosso smise di creare nuovi motivi e rifece unicamente le sue sculture precedenti. Non perché gli mancasse l'ispirazione o la fiducia nella creatività, ma perché pensava che l'invenzione risiede nel continuo scavo e studio dei processi materiali, nel trovare nuovi modi per creare la stessa cosa. Attraverso l'uso di cera e gesso, Medardo si interroga sul modo in cui la luce colpisce e scolpisce un'opera d'arte, cerca effetti di trasparenza e di opacità assolutamente sbalorditivi. Non dobbiamo dimenticare che ai suoi tempi, a cavallo tra 8 e 900, la scultura tradizionale è di fatto la statuaria, e la parola statua significa proprio statura eretta e presuppone tutta un'idea della celebrazione della grandezza dell'uomo e dell'artista. In Medardo Rosso, al contrario, tutto sembra sul punto di collassare, di cadere, di sciogliersi. Questa fragilità, questo disfacimento della stabilità è centrale nel lavoro di Medardo Rosso ed è la cifra della sua modernità.
Collapse, this fragility, this undoing of stability is very central to Rosso's work and is so very modern. Literally performative in his way of installing it, but also he may well have been the first performance art in the sense that he was staging casting sessions in his own studio.
L'opera di Medardo Rosso ha a che fare con la performance, perché la statua e il busto, nel suo caso, hanno senso solo nel loro modo di rapportarsi allo spazio, alla luce, alle superfici circostanti. La nostra mostra cerca di raccontare questa potenza innovativa e performativa mettendo a confronto il suo lavoro con le fotografie e le messe in scena che lui stesso creava. Senza dimenticare che Medardo Rosso adorava invitare amici e mecenati nel suo atelier per ammirare il processo creativo, l'arte nella sua performance. La scultura per Medardo Rosso va ben oltre la forma e la materia, sconfina nello spazio, nella creazione di rapporti di forza, di massa, di colore, come sarà poi evidente anche in scultori come Richard Serra o nei pittori pop come Andy Warhol. Anche le fotografie testimoniano questa incredibile mobilità del suo lavoro. Raramente sono semplici testimonianze realiste di oggetti, ambienti. Rosso osa elaborare la superficie fotografica attraverso strati di chiaroscuro, evocazioni di statue che sembrano emergere da un altro mondo, e non ha problemi a utilizzare la tecnica eminentemente moderna e cubista del collage, perché la mise en scène, la scenografia, è determinante per il suo pensiero. Per questo abbiamo deciso di cadenzare la nostra mostra in 7 capitoli tematici, intellettuali, come la ripetizione, la metamorfosi, il processo, tipici temi dell'arte contemporanea. Lo mostriamo attraverso le sue opere, come 6 diverse versioni del Bimbo Ebreo o 4 dell'Ecce Puer, fianco a fianco con opere di Degas, suoi contemporanei, ma anche lavori di artisti contemporanei, da Giovanni Anselmo a Filida Barlo, da Alina Zaponiakova a Andra Ujuta. In 7 temi, 7 capitoli che compongono la mostra, proponiamo al pubblico di scoprire la modernità di Medardo Rosso. Anche per un pubblico italiano che già conosce e ama questo scultore, qui c'è davvero qualcosa da scoprire nella conversazione infinita con altre opere d'arte.
See Rosso anew in seeing him in conversation with others. For me, this also makes quite a difference between a sort of traditional sculpture or even what someone like Rodin was doing.
Quel che fa la differenza tra l'opera di Medardo Rosso e la grande tradizione della scultura ottocentesca è certamente la sua volontà di decostruire le grandi immagini del passato, le figure dominanti come quella di Balzac, abordata dallo stesso Rodin. Nell'opera di Medardo non ci sono questi grandi simboli. I suoi personaggi sono uomini semplici, una portinaia, un uomo l'uomo che legge visto dall'alto. I volti di un bambino così famosi nella sua opera ci mostrano l'influenza della cultura macchiaiola di fine secolo, nella Milano di Brera in cui Medardo si formò prima di emigrare definitivamente a Parigi. E queste figure povere sono osservate, scrutate, scolpite in tutta la loro cangiante umanità. Non a caso il suo lavoro è sempre stato a dimensione umana, in controtendenza rispetto alla tradizione della scultura equestre, con regnanti a cavallo e alle solite composizioni dell'epoca. Medardo Rosso era l'opposto di tutta questa tradizione.
Stable, solid. Rosso was the exact opposite of that. I wouldn't use the word modesty to refer to Rosso. He is someone who was ambitious to his core.
Non userei però la parola modestia per riferirmi al suo lavoro. Rosso era chiaramente un artista ambiziosissimo, perfettamente consapevole che quello che stava facendo era davvero rivoluzionario. Anche per questo ha passato così tanto tempo a cercare di fotografare le proprie opere, a cercare mezzi di illuminazione e angolature inattese. Voleva che il pubblico capisse la sua particolare sensibilità. Quel che è straordinario in Medardo Rosso è che l'artista ha capito che non era rivendicando un'idea potente, forte dell'arte, una statuaria di tradizione antica e un gesto eroico, che la sua opera sarebbe stata grande. La sua grandezza sta nella modernità dell'approccio, cioè in quest'idea della ripetizione, del multiplo. La radicalità delle sculture di Medardo Rosso gli impone un meticoloso controllo del processo di produzione e riproduzione, della patina, della lucentezza, dell'inquadratura.
L'essenza di quello che stava facendo era truly radical, and to be truly radical he would need to control every aspect of that process. Its patina, its sheen, its framing.
E con questo siamo giunti quasi al termine, ma prima di salutarci, il consueto spazio delle segnalazioni d'arte. Settimana ricca di segnalazioni di vernissage. Iniziamo dal nuovo allestimento aperto la scorsa settimana dal Museo Casorella di Locarno. Il titolo della mostra è Un giardino di segni e per realizzarla si è attinto all'ascito devoluto alla città nel 1977 dall'editore locarnese Nesto Iacometti. Un fondo che si compone della quasi totalità della sua opera editoriale e di parte della sua collezione personale. La mostra si concentra su un prezioso nucleo costituito da opere del pittore cinese-francese Zhao Wuqi, che nel 1950 a Parigi aveva stretto amicizia con Iacometti, collaborando con lui fino al 1965. Esposti stampe, acquarelli e oli, espressione di un passaggio cruciale del percorso artistico del pittore, quando, ispirato dall'arte di Paul Klee, si confronta con un altro modo di dipingere che dal 1953 lo condurrà verso l'astrazione. Sempre immaginando l'occasione di una visita da effettuare nei musei nelle immediate vicinanze, Villa Panza di Varese ha inaugurato lo scorso giovedì un altro sguardo. Si tratta di un'esposizione inedita a cura di Gabriella Belli, Gemma De Angelis Testa e Marta Spavenello, che inaugura un ciclo espositivo dedicato al collezionismo. Il percorso si propone come un'attenta riflessione sulla figura di Gemma De Angelis, che in oltre 30 anni ha selezionato e raccolto opere di artisti come Mario Schifano, Pierpaolo Calzolari, Julian Schnabel, Bill Viola, Anish Kapoor, Tony Craig o Anselm Kiefer, offrendo al pubblico di Villa Panza un altro sguardo sull'arte, da strumento di conoscenza interiore, come lo è stato per Giuseppe Panza, a forma di indagine sul presente, come lo è per Gemma Testa. Spostandoci invece più lontano, vi segnalo al Kunsthaus di Zurigo la mostra monografica dedicata a Roman Signer, uno dei più importanti artisti contemporanei europei, nato in Appenzello nel 1938. La mostra riunisce opere delle sue diverse fasi creative, assemblate in un'unica installazione complessiva nella sala principale del museo. Un'installazione che lo stesso Signer ha definito un paesaggio in cui il pubblico può esplorare le sue opere come in una passeggiata, fino al 17 agosto. Per chi infine avesse la fortuna di avere in previsione un viaggio a Parigi, da non perdere alla Fondazione Louis Vuitton la più grande mostra mai realizzata su David Hockney, uno tra gli artisti più influenti del XX secolo. L'edificio della fondazione, progettato dall'architetto Frank Gehry, che si trova all'interno del parco del Bois de Boulogne, è stato ripensato interamente per ospitare oltre 400 opere, dalla pittura a olio e acrilico ai disegni su iPhone, che ripercorrono i 70 anni di carriera di Hockney, coinvolto in prima persona nell'organizzazione della mostra, curata dalla direttrice artistica Suzanne Paget, da François Michaud e dal curatore ospite Norman Rosenthal. Fino al 1 settembre sarà possibile ammirare come l'artista britannico sia stato capace di rinnovare e reinventare continuamente la sua arte, passando da abile disegnatore a maestro delle nuove tecnologie. E con questo siamo davvero giunti al termine. Grazie a Moira Luraschi e a Ivan Barnia, con cui abbiamo parlato di Africa, di monete e di design. Grazie anche a Lu Lepori, che ci ha guidato insieme alla curatrice Elena Filipovic nelle sale del Kunstmuseum di Basilea, che fino al prossimo 10 agosto ospitano la retrospettiva su Medardo Rosso. Grazie anche a Marco Polina, che si è occupato dell'assistenza tecnica per la diffusione e la realizzazione di questa puntata. In sottofondo scorrono le prime note di A Sleeping Bee, con il trio capitanato dal pianista statunitense Bill Charlap. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto e buona settimana d'arte.